Non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. E benvenuti cari amici a questa nuova puntata di Non ci credo del 17 ottobre. Oggi vorrei ripercorrere un evento che Radio Cooperativa ha trasmesso lunedì 5 ottobre durante la trasmissione dell'Associazione Immigrati. Abbiamo parlato di ambiente e di sostenibilità. All'inizio di questa puntata vi propongo i due interventi iniziali, il mio di carattere generale e il secondo, da non perdere assolutamente, del biologo professor Gianumberto Caravello. La voce che ascolterete condurre la serata è di Khadija Hassan. Mettiamo una bella canzone italiana di un grande gruppo napoletano, Gli Alunni del Sole, e poi cominciamo con la prima parte delle quattro in scaletta.
Tu sei tutto di me e tutto quello che c'è tra me e te, ma distratti da noi siamo i soliti eroi che sono fuori di sé e che rientrano dentro in questo magico ambiente dove sei indifferente perché pensi all'amore. Tu vorrei dirmi qualche parola, pensare che c'è tutto quello che poi in fondo parla di noi. Io resto un poco a pensare, tu ti lasci guardare e mi stringi una mano, e il mio pensiero ti va e parlo solo di te, e il mio mondo scompare, e corriamo in silenzio ad aprire le porte del sole, tu pensi all'amore, e dietro un velo di paglia, tu vorrei dirmi una parola, per pensare che c'è tutto quello che poi in fondo parla di te. E questo treno che va sembra quasi che corra sopra i nostri pensieri, è questo tempo che va e i ricordi di allora che ritornano ancora e ci riportano dentro in questo magico ambiente dove sei indifferente perché pensi all'amore. Tu vorrai dirmi qualche parola, pensare che c'è tutto quello che poi in fondo parla di noi. Mm-hmm. si perde lontano, su di noi anche l'amore fa un volo da sé. La nostra musica va nel silenzio che torna a parlarmi di te. Ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di te, è riflessa nel mondo, sei continua e gioconda. Dietro un velo di paglia, tu vorrei dirmi qualche parola, per pensare che poi tutto parla di noi, dentro e fuori di te.
Tanto grazie per l'invito che mi dà l'occasione di affrontare un argomento strategico per il futuro, anche se a sommi capi per il tempo e con una voce non certo chiarissima. Io vorrei chiarire subito un punto fondamentale. Quando noi diciamo che stiamo distruggendo il pianeta, diciamo una sciocchezza. Quello che stiamo facendo è modificare le condizioni che ci permettono di vivere sul pianeta. La Terra avrà altri 4 miliardi di anni almeno per riprendersi e ricominciare, scrollandosi dalle spalle questo virus che è l'Homo sapiens. C'è un'altra premessa che vorrei fare. Il clima non è il meteo. Non si tratta di sapere se domenica prossima potremo o no fare un picnic. Il clima studia quello che avviene al pianeta intero in tempi lunghi. E quando ci si accorge che 14 dei 15 anni di questo millennio sono stati i più caldi di sempre, beh, allora qualche preoccupazione bisogna proprio averla. Ma non si tratta solo di caldo o di freddo, del fatto che i ghiacci si stiano sciogliendo e i mari alzando. Il calore che il Sole invia sulla Terra, che serve poi a mantenere la vita sul pianeta, è parzialmente trattenuto dall'effetto serra, un fenomeno che intrappola una parte dell'energia che il terreno riflette verso l'esterno. Questo effetto è provocato da alcuni gas chiamati gas serra, tra i quali il vapore d'acqua, il metano, l'anidride carbonica e altri ancora. Noi fissiamo l'attenzione sull'anidride carbonica perché è lo scarto più grosso del nostro sistema produttivo da quando la società dei consumi è diventata la padrona delle nostre vite, ed è poi quello quindi sul quale è possibile intervenire più facilmente. E poi perché la natura ha sviluppato un sistema fantastico di equilibrio per cui le piante, ma anche i mari e gli oceani, sono in grado di processare questo gas trasformandolo in ossigeno, grazie per esempio alla fotosintesi clorofilliana. Noi respirando usiamo l'ossigeno ed emettiamo anidride carbonica, gli alberi fanno esattamente il contrario, quindi una coesistenza perfetta che però può essere rotta in tre modi differenti: aumentando i respiratori, riducendo gli alberi e immettendo in atmosfera CO2 proveniente da cicli diversi di quelli naturali. Bene, questi tre fattori sono avvenuti contemporaneamente. La popolazione umana è aumentata in 60 anni di 3 volte, le foreste sono state ridotte alla metà nell'era industriale, la produzione, come già detto, ha fatto il resto. E così l'effetto serra, quello buono, quello utile a mantenerci vivi perché garantisce una temperatura adatta alla vita, è diventato un nemico terribile, permettendo alla temperatura media del pianeta di aumentare. Il calore che noi riceviamo dal Sole viene portato in giro per la Terra da correnti che dipendono fortemente dalle temperature, da quelle degli oceani per esempio, e da altri fattori che stanno mutando, come la salinità dei mari artici a causa dello scioglimento dei ghiacci ed altri ancora. Per questo il grave pericolo che stiamo correndo è che correnti come quella del Golfo o i monsoni si modifichino al punto tale da non poter più compiere le loro funzioni, e cioè mantenere una temperatura adatta alla vita nel nord Europa e portare acqua con regolarità nel subcontinente indiano, il che significa, è bene sottolinearlo, avere cibo o non averne. Se noi aggiungiamo la diminuzione delle fonti di acqua potabile, la desertificazione in atto in molti stati, anche nel nostro, l'aumento impressionante di fenomeni idrogeologici estremi, senza parlare di quello che molti governi e multinazionali stanno facendo attraverso il land grabbing, di cui questa trasmissione e anche la mia si sono occupate più volte, se aggiungiamo tutto questo, allora capiamo che è a rischio la possibilità di sopravvivere per molte popolazioni che non avranno abbastanza acqua e non potranno produrre abbastanza cibo. Non è difficile immaginare gli scenari che ne potrebbero seguire. Queste previsioni, purtroppo, non sono tracciate da qualche fanatico oppure per capriccio. Sono il frutto di centinaia di ricerche svolte da università, organizzazioni statali e internazionali, perfino da aziende private, che portano tutte allo stesso risultato finale. La folle concentrazione di CO2 oggi in atmosfera, ben oltre le 400 parti per milione, deriva in larga misura dall'attività dell'uomo, che quindi ne è il primo responsabile. Gli ecoscettici, cioè quelli che non credono nei cambiamenti climatici, sono ormai una specie in via di estinzione, a meno che non difendano gli interessi di chi non vuole oppure non può abbandonare questo modello di sviluppo che noi ci siamo dati. Ora la domanda diventa: è ancora possibile uscire da questa rogna? E come? Questi fatti non saltano fuori oggi improvvisamente. L'allarme viene dato da molto tempo, fin dagli anni 70, quando il Club di Roma ordina all'MIT di Boston, l'università più famosa del mondo probabilmente, una indagine che porta alla pubblicazione nel 72 del dossier sui limiti dello sviluppo, che è conosciuto meglio come rapporto Meadows. E questo dossier predice che la crescita economica non può continuare indefinitamente a causa della limitata disponibilità di risorse naturali, soprattutto petrolio, e della, attenzione, limitata capacità di assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta, che è esattamente quello che diciamo oggi, 45 anni più tardi. Gran parte dei cambiamenti climatici sono dovuti alla combustione, in varie forme e in quantità sempre più massicce, di fonti fossili, carbone, gas e petrolio. Dire però che nessuno ha fatto niente è una bugia, anche se con ritardo e tra mille difficoltà qualcosa è stato costruito. Cominciamo con l'ONU, di cui in un certo senso siamo ospiti, che ha messo in piedi una serie di commissioni che si occupano dei vari aspetti che stiamo trattando, in particolare l'IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, raccoglie e divulga gli studi di alcune migliaia di scienziati e di tecnici e organizza incontri per cercare di capire cosa fare e suggerire, attenzione a questo verbo, suggerire alle nazioni di farlo. Per questo ogni anno, nel mese di dicembre, i delegati di circa 200 nazioni si riuniscono per 2 settimane per mettere a punto una strategia di uscita dalla crisi ambientale. La prossima conferenza, la COP, Conferenza delle Parti, si terrà a Parigi e sarà la numero 21. Tutto è cominciato nel 1992 a Rio de Janeiro, poi è venuto, ne abbiamo sentito parlare prima, il protocollo di Kyoto, all'interno del quale per la prima volta gli stati, non tutti, qualcuno si è chiamato fuori, gli Stati Uniti per esempio, hanno fissato dei precisi obiettivi di intervento, per esempio la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera diverse per i singoli paesi. Ma il protocollo di Kyoto è scaduto e nel frattempo i consumi dei paesi ricchi sono aumentati e nuove nazioni si sono affacciate alla grande tavola del consumismo, portandosi dietro una quantità di persone straordinaria, circa il 40% della razza umana. Parlo della Cina, dell'India, del Brasile, del Sudafrica e di altri. Le COP, queste conferenze, mettono a confronto anime diverse, guidati da interessi profondamente differenti. Ci sono i paesi ricchi, quelli in cui il capitalismo è arrivato da tempo, che difendono il loro status, il cosiddetto benessere raggiunto, la produzione di cibo, di automobili, di merce da far acquistare agli sprovveduti cittadini, frastornati da quelle armi di distrazione di massa che sono la televisione, la pubblicità, la moda, eccetera. Poi ci sono i paesi emergenti che vorrebbero entrare nel club dei paesi ricchi. Questi arrivano tardi, quando la situazione è già compromessa, e quelli che hanno fatto gli sporcaccioni fino adesso dicono loro: non potete distruggere il pianeta adesso, ci abbiamo già pensato noi. La terza anima nelle COP è rappresentata dai paesi che muovono i primi passi nello sviluppo o da quelli che ancora non riescono a farlo. Sono quei paesi dove la gente muore di dissenteria perché manca l'acqua potabile, quei paesi le cui terre sono state vendute o affittate ad altri stati o alle multinazionali, certo non per procurare cibo ai residenti, ma mangimi per le proprie mandrie o combustibile per i propri motori. Sono questi che dovrebbero per primi indicare la via, perché sono quelli che meglio di tutti conoscono le sofferenze, le carenze, le difficoltà da superare. Ma sono quelli che non contano niente, perché non hanno né i denari né la tecnologia per affrontare la sfida ai cambiamenti climatici. Li hanno gli altri, quelli governati spesso dalle lobby dell'energia, delle fonti fossili, del cibo, dei medicinali. I risultati? Scarsi e scadenti. Quello che si è riusciti a fare finora è poca cosa rispetto a quello che servirebbe. In dicembre a Parigi i delegati degli stati sono chiamati a dare risposte a tante domande, ma io credo ce ne sia una alla quale dovrebbero rispondere prima di cominciare il viaggio. Ci credete davvero o sarà un'altra presa in giro anche stavolta? La crisi di questi tempi è dovuta soprattutto ad una carenza di fonti primarie di energia, soprattutto petrolio e gas. Crisi dovuta ad una diminuzione dei giacimenti convenzionali e alla difficoltà anche economica di estrarre questi combustibili che vanno cercati sempre più in profondità. Da qui nasce la necessità di reperirli altrove, perché nessuno sostiene che non ci sia più petrolio o gas, ma bisogna vedere se le nuove tecniche estrattive valgono davvero i rischi che comportano. Non voglio intervenire sulle manie di Renzi di fare buchi nell'Adriatico, che a livello mondiale rappresentano davvero pochissima cosa, però ci tengo a sottolineare che 10 regioni amministrate da partiti diversi hanno proposto proprio in questi giorni un referendum contro il decreto Sblocca Italia, che favorisce un'attività che non produce lavoro, produce un sacco di rischi e di sicuro non modifica la nostra dipendenza dall'estero e quindi non cambia la nostra bilancia energetica. Vedremo invece a livello mondiale cosa succede, ma lo faremo dopo uno stacco musicale.
E lo stacco musicale lo facciamo con un grande gruppo di Boston, gli Aerosmith, che ci regalano questa ballata dal titolo I Don't Want to Miss a Thing, non voglio perdermi niente. Nata nel 1998 come colonna sonora del film Armageddon, Giudizio Finale, un classico film a stelle e strisce con i buoni sentimenti che vincono alla fine, è il solito eroe che si immola per salvare l'intera umanità. Un film di fantascienza, appunto, ma con un grande cast, da Bruce Willis a Ben Affleck a Liv Taylor. Una canzone super premiata che adesso ascoltiamo senz'altro.
Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream again.
Siete sempre sintonizzati su Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, oggi è il 17 ottobre, sono quasi le 3:15 del pomeriggio e vi sto trasmettendo alcune parti della trasmissione che è stata realizzata il 5 ottobre dall'Associazione Immigrati sul clima e sulla sostenibilità. Ascoltiamo adesso la seconda parte del mio intervento in quell'occasione.
C'è uno studio dell'anno scorso della Società Geologica Statunitense che ci informa che il 13% delle riserve di greggio e il 30% di gas ancora non sfruttate sono al di sopra del circolo polare artico. Non occorre aggiungere altro per capire la corsa delle multinazionali verso quei giacimenti e la voglia degli stati proprietari di quelle aree di raccogliere in cambio del denaro. Canada, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, ma soprattutto la Russia, il cui zar, Putin, non ha mai mostrato molti scrupoli nei confronti dell'ambiente e non solo dell'ambiente. Ma scavare pozzi nell'Artico ha controindicazioni importanti. Intanto le operazioni avvengono in condizioni estreme per via del ghiaccio che copre il mare e anche per i venti molto forti che ci sono quasi sempre. E questo impedisce eventuali opere di bonifica se dovessero avvenire degli incidenti e tutti noi ricordiamo cosa è successo 5 anni fa con la piattaforma Deep Horizon della BP, fatto però non isolato, perché incidenti ci sono stati anche recentemente in dicembre e in primavera, rispettivamente in Israele e in California. E poi, se questo è il giardino dell'Eden dello sfruttamento petrolifero, saranno sempre più numerose le piattaforme e quindi sempre maggiore il rischio di incidenti, soprattutto quando arriveranno lassù compagnie meno preparate da un punto di vista tecnico. Anni fa la Shell aveva provato ed aveva poi rinunciato, ne parlerò tra poco. Un altro modo di risolvere la questione energetica è quella del gas di scisto, dello shale gas. Da noi se ne parla da poco, tranne a Radio Cooperativa, dove il tema è sul tappeto da molti molti anni. Questo gas è intrappolato dentro rocce scistiche a qualche chilometro di profondità. Per estrarlo occorre rompere queste rocce, creare delle fratture che liberano il metano e lo portino verso la superficie. Si usa acqua a pressioni notevoli da inviare nel sottosuolo, ma centinaia di sostanze, per così dire lubrificanti, sono mescolati all'acqua. Alcune di queste sono tossiche, cancerogene, addirittura radioattive. Capita spesso che sopra le rocce scistiche ci siano delle falde d'acqua, anche maestose come quella che abbevera New York sopra il giacimento Marcellus. E capita spesso che quelle sostanze insieme al metano raggiungano le falde. Se cercate in rete troverete molti filmati dell'acqua che esce dal rubinetto e si incendia avvicinandole una fiamma. Inquinamento delle falde dunque, ma anche un enorme consumo di acqua che a volte, come accade in California, viene venduta per irrigare i campi con evidenti rischi per la salute. Inoltre viene prodotto metano, quindi gas serra, che finisce in atmosfera in quantità grandi secondo almeno i dati degli Stati Uniti. E ancora il piccolo inconveniente di terremoti che il fracking produce, evenienza denunciata perfino dalle stesse multinazionali che operano nel settore. Non basta? Bene, dai dati di migliaia di pozzi scavati dal 2009 in poi, gli studiosi economici statunitensi, tra i quali anche quelli del Ministero dell'Energia, risulta che la maggior parte dei pozzi hanno rendimenti che crollano dopo 3 anni, anche del 90%. Dunque, o si rende la terra americana un groviera o si aumentano i prezzi. In questo modo i tanti declamati benefici alla bilancia energetica USA andranno a farsi friggere. Nel frattempo il presidente Obama si è esposto con dichiarazioni molto forti contro i cambiamenti climatici, che sono stati dichiarati il nemico pubblico numero uno. È da capire, tra 2 anni ci sono le elezioni e questo sarà uno dei più grandi punti di contrasto con i repubblicani, sovvenzionati ampiamente dalle lobby in generale e da quelle dell'energia in particolare. Inoltre non sarà certo sfuggito ad Obama che quasi la metà degli elettori repubblicani non sono affatto d'accordo con la politica ambientale dei conservatori. Così è stato varato il Clean Power Plan, la prima serie di regole federali volte a ridurre le emissioni dagli impianti energetici. Parlando dalla Casa Bianca, Obama ha spiegato che entro il 2030 gli USA elimineranno il 32% delle emissioni di anidride carbonica rispetto al 2005. Questo ridurrà le morti premature legate alle emissioni di carbonio delle centrali elettriche del 90% entro il 2030. Una scelta perfetta e ammirevole nello Stato che più di ogni altro ha contribuito nei secoli al degrado ambientale. Purtroppo le cose non sono mai così come sembrano e ci sono segnali che ci fanno diventare un po' sospettosi. Come mai questa estate l'amministrazione statunitense ha fornito a Shell i permessi di trivellare nell'Artico? Come mai l'amministrazione sostiene la pratica del fracking per ottenere gas di scisto? Come mai gli Stati Uniti sono sempre stati in prima fila per rimandare le decisioni a favore dei paesi poveri nelle COP degli ultimi anni? Per quanto riguarda l'Artico, la buona notizia di questi giorni, di pochi giorni fa, è che Shell, nonostante il permesso, ha definitivamente rinunciato alle trivellazioni. Troppo costoso e troppi rischi per i propri dipendenti. Aggiungo di striscio che anche la Croazia ha di fatto rinunciato a trivellare l'Adriatico, tranne un'unica concessione rimasta affidata, guarda caso, all'ENI. Almeno nei propositi l'Europa è invece all'avanguardia per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici. Prima con il suo piano 20+20+20, in cui si prevedeva di ridurre del 20% le emissioni serra, di portare al 20% l'incidenza delle energie rinnovabili entro il 2020. Ma poi gli obiettivi sono diventati più ambiziosi. Oggi si lavora all'interno della roadmap portando l'obiettivo del 2020 ad una riduzione del 25%, del 40% al 2030, fino ad arrivare all'80% nel 2050 rispetto ai livelli classici del 1990. Sono cifre molto importanti che vanno ottenute con un radicale cambiamento delle strategie politiche e di programmazione produttiva, che però non sembrano uniformi in tutti gli Stati. Anche qui non sempre le scelte politiche dell'Unione sono in linea con questi obiettivi. E poi all'orizzonte si affaccia un nemico terribile, quel trattato TTIP che potrebbe sconvolgere gli equilibri e cambiare tutte le carte in tavola. Accanto all'uscita di Obama c'è stata poi quella di un altro personaggio che si sta rivelando molto scomodo per le lobby e le multinazionali, Papa Francesco. Un uomo, al di là del suo ruolo religioso, le cui parole pesano su miliardi di persone e possono servire come megafono per risvegliare le coscienze. Anche se non siamo d'accordo su tutto, la sua enciclica Laudato Si è esplosa come una bomba. La maggior parte dei concetti sono quelli tipici dell'ambientalismo attuale. Ora non c'è ora il tempo di approfondire il discorso del Papa, ma chi fosse interessato può ascoltare per esempio proprio la mia trasmissione Non ci credo della fine di giugno, in cui parlo di questa enciclica. Tra l'altro c'è un recente discorso all'ONU in cui il Papa credo abbia fatto saltare sulle sedie più di uno dei delegati. Voglio usare una delle sue frasi dell'enciclica che cito testualmente. Purtroppo molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Il concetto che la crisi ambientale non si può risolvere all'interno di soluzioni ambientali è ben presente. Ci vuole ben altro, perché si tratta di una questione economica, politica e soprattutto morale. Un mondo nel quale ci sono cittadini che consumano risorse come 100 loro simili di altri paesi non è tollerabile. E noi siamo tra quelli che consumano tanto, troppo, soprattutto merci del tutto inutili. Una riduzione dei consumi e una loro razionalizzazione è premessa fondamentale di ogni strategia ambientale. Tutto buio dunque? No, affatto, ma occorre sempre stare con gli occhi bene aperti e avere a disposizione un minimo di conoscenza dei problemi reali per non finire nel qualunquismo e nella rassegnazione. Qualche anno fa un report dell'ONU, che denunciava il grave degrado ambientale, diceva che ogni paese ha un suo NIS, un National Innovation System, un sistema di rinnovamento nazionale, formato da amministrazioni locali, aziende, cittadini privati, associazioni e così via. È quello che accade anche da noi. Ricordo quando i primi pannelli fotovoltaici venivano mostrati ai banchetti di Legambiente o del WWF e la gente li guardava con delle strane macchine che non si capiva cosa potessero servire. Oggi il 40% circa dell'energia elettrica del nostro paese è prodotta con fonti rinnovabili, il che consente di ridurre l'emissione di gas serra in atmosfera e insieme le spese per importare gas e petrolio. Oggi anche nel nostro paese si comincia ad avere più senso civico a separare i rifiuti per una raccolta differenziata che porti a ridurre la quantità enorme di materie prime che vengono buttate via nelle discariche o, peggio ancora, bruciate negli inceneritori. Gli esempi di virtuosismo anche nel nostro paese sono tantissimi e basterebbe seguirli dappertutto per avere una situazione migliore. Ci sarebbe ancora molto altro da aggiungere: l'impatto della tecnologia, un'arma potentissima ed estremamente utile per combattere i cambiamenti climatici, che ha però il grave inconveniente di dover essere gestita da qualcuno. E soluzioni quasi miracolose come quelle proposte da Gunther Pauli nella sua Blue Economy: sfruttare le potenzialità della natura, i suoi segreti, per i processi che servono all'uomo, far coabitare ecosistemi diversi per usare gli scarti dell'uno per far funzionare l'altro. Un mondo meraviglioso quello del Blue Economy, tutto da studiare e da applicare. Mi fermo qui perché il tempo è tiranno. L'ultima osservazione: non ci sarà nessuno arrivano i nostri. Sarà una battaglia dura e lunga da combattere tutti in prima linea, perché ci sono mille resistenze e privilegi da battere, ci sono unghie da tagliare. Tutto quello che serve davvero è una rivoluzione, prima di tutto nelle nostre teste.
Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è, un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so, tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare. potrai.
E questo era Sergio Cammariere con Tutto quello che un uomo. E adesso passiamo al secondo ospite della trasmissione del 5 ottobre. Si tratta del professor Gianumberto Caravello, biologo, che ha curato in particolare l'aspetto del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Anche qui l'intervento è diviso in due parti che, lo ripeto, consiglio di non perdere. Ecco adesso la prima parte.
Il secondo ospite qui presente, il professor Gianumberto Caravello, è biologo e già docente di igiene, sicurezza, epidemiologia e biostatistica all'Università di Padova. Buonasera, professor Caravello.
Buonasera.
Ecco, come prima domanda io mi aggancerei all'intervento dell'ospite precedente di Mario Brusa Molin. Ecco, mentre Mario parlava vedevo che lei assentiva spesso, vuole fare una considerazione su quanto è stato esposto finora, magari aggiungere qualcosa?
Sì, potrei fare delle osservazioni che riguardano soprattutto la nostra specie. Il presente dell'uomo in questo momento è in un momento molto difficile, direi. Perché? Perché sta cambiando completamente un'epoca. Un'epoca che era in grande, diciamo, impennata produttiva di idee, di mezzi, di tutto quello che volete voi, di tecnologie, che è nata appunto con l'era industriale verso la metà del Settecento. Adesso ormai siamo arrivati a quella che si chiama la curva di un plateau, cioè la nostra crescita ormai è arrivata a un piano, per cui abbiamo un fattore ambientale generale che sta premendo in modo tale che sta costringendo l'uomo a prendere in considerazione la sua sopravvivenza. Questo è già successo, non è che non sia mai successo nella storia, è già successo, le soluzioni sono state diverse e tutto quello che di solito c'era stato precedentemente è stato o riadattato o addirittura abbandonato. Così dovremmo fare anche noi. Dovremmo fare anche noi perché ormai dobbiamo essere capaci di trasformare le nostre istituzioni, di trasformare le nostre filosofie, di trasformare le nostre capacità di affrontare quello che il mondo moderno, il mondo di adesso, ci sta proponendo. E che cosa ci sta proponendo? Ci sta proponendo una vita abbastanza buona da un certo punto di vista, che però non è stata, come dire, distribuita a tutti. E giustamente tutti la vogliono. Ora, che cosa succede? Succede che chi ce l'ha se la tiene stretta, chi non ce l'ha la vuole in tutti i modi. E quindi, come in tutte le leggi fisiche, il freddo va al caldo e il caldo si raffredda. Risultato è che noi, non voglio dire che dobbiamo tornare indietro, assolutamente, ma dobbiamo probabilmente riuscire a mantenerci in situazioni, diciamo, di quello che siamo, senza per questo dover perdere le nostre come dire, agiatezze. Agiatezze che però vanno ristrutturate, vanno ricollocate, vanno sicuramente ridistribuite tra tutti i nostri simili. E questo quando è già successo? È già successo parecchio tempo fa. Proprio in questi giorni stavo leggendo alcuni libri interessanti, tra i quali quello della caduta dell'impero romano. L'impero romano era arrivato a dei livelli altissimi di struttura sia burocratica, sia militare, sia di capacità di produzione. Però a un certo punto, o per motivi interni, molto più probabilmente proprio per quello, o per motivi esterni, è crollato. È crollato, ma non se n'è neanche accorto. Perché Sicuramente nessuno pensava a quel settembre del 576, quando Odoacre manda a Zenone, imperatore d'Oriente, le insegne dell'imperatore di Occidente, e l'impero fosse crollato. Ah sì, scusate, l'impero fosse crollato. Nessuno ci pensava in quel momento. Che non sia già passato anche per noi? Potrebbe essere, e non ce ne siamo resi conto. Potrebbe essere anche questo. Sicuramente però ci insegna molte cose. Ci insegna che non possiamo tirare su confini, non possiamo armare eserciti per bloccare gli spostamenti delle popolazioni. Ci insegna che a un certo punto bisogna bloccare le nostre sete di cose inutili. No, fondamentalmente bisogna che ci si riversi su se stessi e pensare all'uomo. Pensare all'uomo che è un essere che, proprio perché è raziocinante e cosciente di se stesso, ha inventato, ha messo insieme, ha strutturato un sacco di motivazioni. Come dicevo prima con il mio collega che stavo guardando negli occhi in questo momento, la natura non è né buona né cattiva, non gliene frega assolutamente niente. Siamo noi che dobbiamo essere buoni e cattivi con noi stessi, e quindi quando siamo buoni o cattivi con noi stessi, e lo diciamo noi, il bello, il brutto, il buono e il cattivo, quando noi facciamo queste cose dobbiamo renderci conto che siamo dentro un sistema. Sistema che fondamentalmente si muove con delle leggi proprie, assolutamente, come dire, imbloccabili da parte nostra. E che certamente, se noi invece cerchiamo di vivere al di là dell'asco che questo sistema ci dà, al di là di quello che gli ecosistema è la carrying capacity di un ecosistema, e in questo momento poi rendiamoci conto che non siamo più in sistemi regionali, ma siamo in sistema mondiale. Quindi ecco che, appunto, come dice l'ecologia, il frullo di ali di farfalla nella foresta di Sumatra provoca un tifone in America. Ormai siamo a questo punto. Se noi non ci rendiamo conto di questo, se noi non ci rendiamo conto che dobbiamo vivere in un equilibrio, diciamo che tien conto anche degli altri e non solo di noi, ecco, e allora le leggi saltano nei modi in cui ci ha egregiamente spiegato il collega prima. E cosa possiamo fare? Ma io credo che possiamo fare poco a sto punto contro un tifone, possiamo fare fuoco contro, non so, uno tsunami in generale, ma certe volte ce li vogliamo noi, ce li facciamo noi e non ci rendiamo conto di farceli. Oppure ci rendiamo conto, ma tanto saranno gli altri che pagano, non siamo noi che paghiamo. Succederà sempre agli altri, succederà ai più poveri, succederà ai più deboli, non certo a noi. E quindi, se andiamo avanti in questa logica, sicuramente non avremo molta strada da fare ancora nell'ambito evolutivo. Dico molta strada, magari anche migliaia di anni, ma sono minime cose rispetto a quello che potremmo in un futuro avere. Certo, adesso dobbiamo inventarci, riuscire a ristrutturarci in tutt'altro modo, in un modo che normalmente non è stato finora preso in considerazione. Il profitto deve essere messo da parte, lo spirito di rivalsa, di potenza, di potere che l'uomo ha sull'uomo, che è quello che sta muovendo. Il mercato fa quello, il mercato ti procura soldi e i soldi ti procurano potere. Questo è quanto dico. Tutto questo, quali sono gli indicatori di tutto questo? Sono quelli che, appunto, diceva precedentemente l'oratore, sono gli inquinamenti. gli inquinamenti, o quelli che noi chiamiamo inquinamenti, perché per la natura non esistono inquinamenti. Non esistono, si ricicla tutto, si riporta tutto com'era, non ci stai, ti faccio fuori, non c'è problema. Quindi lasciamo perdere, cerchiamo di vivere allineati e coperti, senza mettere in discussione molte leggi che stiamo toccando. E questi inquinamenti cosa sono? Indubbiamente quelli che più ci toccano nella salute. Io insegnavo igiene ambientale proprio, anche agli architetti, quindi i quali lasciamo perdere. No, lo dico perché abbiamo un ospite architetto, mi piace provocare. Allora, gli inquinamenti non sono solo quelli, non sono solo quelli che tocchiamo con mano. Sono inquinamenti anche molto, ma molto più subdoli. Sono gli inquinamenti di tipo culturale, per esempio. Gli inquinamenti che mettono in crisi le culture nei luoghi. Ricordatevi che una cultura è quell'insieme di rapporti che una popolazione ha instaurato con il suo ambiente particolare. Quindi quella popolazione ha trovato i suoi equilibri, se vive ancora, perché se non li ha trovati è stata fatta fuori. Leggasi i libri di Diamond Garrett in merito. È stata fatta fuori, si è fatta fuori, vive 500-600 anni, dopo scompare una civiltà. Ma se c'è ancora, vuol dire che è riuscita ad avere un buon rapporto con il proprio ambiente. L'ambiente dà, io prendo, ma non prendo più di tanto, e l'ambiente mi dà quello che può. Il risultato però è che tutto questo, l'uomo, essendo una persona culturale, essendo un animale simbolico, no? L'ha messo insieme con grandissime istituzioni, che sono lo Stato, che sono la Chiesa, che sono la filosofia, che sono tutto quello che noi abbiamo di immateriale. Ma anche questo va cambiato. Perché ormai il nostro ambiente non è solo casa nostra, non è solo la nostra regione, non è solo il nostro Stato, ma non è neanche più il nostro continente. Ormai il nostro ambiente è il mondo. E ce lo spiega l'ipotesi Gaia. L'ipotesi Gaia ci dice, signori miei, se voi andate a mettere, come diceva prima l'oratore precedente, dice, se voi venite andare a mettere troppa anidride carbonica, io non riesco a bloccarla sotto varie forme, soprattutto delle forme algali oceaniche, no? Non riesco, la lascio andare. Dopo sono fatti vostri di quel che succede. Quindi il problema è proprio in un cambiamento profondo della mentalità che ha fondamentalmente una piccola parte della popolazione, perché appunto ho girato abbastanza per capire che non tutto il mondo la pensa come la pensiamo noi. Il nostro è proprio il fardello dell'uomo bianco che siamo riusciti a imporre a tutti. Non è così. Molte altre popolazioni si comportano in altri modi, si comportano in modi forse che noi diciamo primitivi, ma che forse probabilmente sono quelli che li faranno sopravvivere, mentre noi probabilmente non so quanto sopravviveremo, e perché ce lo vogliamo attraverso appunto l'inquinamento, è per quello che poi verrà nei conflitti sociali che tutto questo sta per cominciare a far esplodere. Quindi dobbiamo proprio cambiare la testa. E la testa la si cambia come? Normalmente sbattendo il muso. E stiamo sbattendo il muso. Però, siccome siamo intelligenti, dicono, anzi ci diciamo di essere intelligenti, probabilmente potremo cominciare a pensare in modo diverso. E pensare in modo diverso vuol dire insegnarlo ai bambini? Vuol dire parlarne con tutti? Vuol dire fare in modo che tutti riescano a dare a fare qualcosa di diverso che normalmente fanno, no? Cambiare un po' il proprio stile di vita, questo sarebbe già un passo avanti. Poi naturalmente ci sarà il futuro che ci pensa a questo, saranno le giovani generazioni che sicuramente noi non, almeno io, non io, io che non vivrò fino al 2050, quando la popolazione mondiale sarà si bloccherà, non vedrò, ma che spero molto invece avvenga, spero molto che l'uomo riesca ad avere, alla fine, quando ha un piede ormai nel vuoto, riuscire a tirarsi indietro, avere quel minimo di resipiscenza che gli dà la possibilità di vivere ancora su questo pianeta, perché volente o nolente uno ne abbiamo, e anche se andremo su Marte, anche se andremo chissà dove volete voi, sarà difficile che sia come noi.
E questo era l'intervento, a mio parere illuminante, del professor Caravello, la prima parte. La seconda l'ascolteremo dopo un brano musicale del fondatore dei Roxy Music, Brian Ferry, nella sua versione da solista. La canzone che ho scelto è tra le più famose di questo cantante inglese, anche questa tra l'altro legata ad un film famoso, Legend, del 1985 di Ridley Scott, il regista di Blade Runner, Alien, Il Gladiatore, eccetera. C'è un'ultima notizia abbastanza succosa. All'interno di questo brano c'è un assolo di chitarra che ascolterete. Viene eseguita niente meno che da David Gilmour, il chitarrista dei mitici Pink Floyd. Il titolo Is Your Love Strong Enough? Il tuo amore è abbastanza forte? Ascoltiamolo da Brian Ferry. E questo era appunto Brian Ferry con questa bella canzone. Adesso noi ascoltiamo la seconda e ultima parte dell'intervento del professor Caravello. Eccola.
Ecco, professor Caravello, quindi la biodiversità passa attraverso un cambiamento radicale del binomio cultura e cultura, da quello che ho capito, no? Giusto?
Esatto.
Ecco, tra le varie branche di cui lei si occupa vi è anche l'ecologia umana e la demoecologia. Tra l'altro lei è anche membro dell'Associazione Italiana di Antropologia. E cosa può il singolo fare per contribuire a questo grande obiettivo che l'ONU si è proposta per il quindicennio in corso, ovvero costruire un pianeta sostenibile per tutti e dovunque? Ecco, questa è la domanda. Noi come singole persone, lasciamo stare i governi, lasciamo stare le multinazionali, cosa possiamo fare per contribuire?
Non è facile, perché lei ha detto proprio quelli che invece vogliono che noi non cambiamo. Lei ha nominato proprio gli attori che non vogliono che noi cambiamo.
Mi è scappato.
Cioè i governi, le multinazionali, non vogliono mica che lei smetta di mangiare il popcorn, bere la Coca-Cola, mangiare l'hamburger e cose del genere. Non vuole mica, perché questo sì, è un problema di soldi, è un problema di potere. Ricordate che dietro ai soldi c'è sempre il potere. E quindi la capacità di far fare agli altri uomini quello che tu vuoi, fondamentalmente. E cosa si fa? Si pensa con la propria testa, nel senso che ci si mette insieme, ci si confronta e dal confronto se ne esce dicendo: va bene, da oggi non faccio più così. Nel piccolo, proprio nel minimale, non lo so, da oggi non lo so, non compro più certo tipo di prodotti, da oggi mi comporto in un altro modo. Così, se proprio nel nostro piccolo, nella nostra banalità giornaliera, noi cambiamo leggermente in una direzione che sia tale da portarci ad una capacità di dialogo con gli altri e con il nostro ambiente, in cui sentirci in questo dialogo, probabilmente qualcosina ognuno di noi fa. Non è semplice. Non è semplice, perché lo vedo io stesso. lo vedo io stesso che dico: no, non faccio così, non faccio così. Un giorno lo faccio e il giorno dopo ci casco di nuovo. Ma è la continua. Cioè, come dice Oscar Wilde, il bello è cedere alle tentazioni, insomma. È molto...
Certamente, poi come tutte le rivoluzioni, anche quelle culturali, ha bisogno di molto tempo, no?
Per, sì, certamente. Ecco,
però l'importante è, partendo dal basso, innescare un processo che...
E dopo, c'è una teoria matematica che dice, che si chiama teoria della catastrofe, di René Thom, è piuttosto vecchia, però per conto mio è molto interessante, perché dice che tutte queste linee, tutte queste cose vanno piano piano convergendo, fino a un certo punto, che è il punto catastrofico. Catastrofe nel senso buono della parola, matematico della parola, cioè nel cambiamento. Si cambia di colpo. Infatti, se lei vede, le rivoluzioni hanno bisogno, a un certo punto, di un momento in cui scattano. Sono come i terremoti, nessuno se ne accorge. Continuano ad accumulare energia, e poi dopo esplodono di colpo. Ecco, la stessa cosa con noi. Però noi possiamo fare questo in modo intelligente, se pensiamo in una direzione e convinciamo tutti quelli che ci stanno intorno ad andare in quella direzione, che reputiamo, mica è detto che sia giusta, ma reputiamo sia giusta, e poi a un certo punto qualcosa salta fuori. Quello che ci vuole tempo, perché l'uomo normalmente si misura la sua vita in anni, ma la popolazione, l'umanità, misura la sua vita normalmente in generazioni. Ora, io pensavo che una generazione fosse di 30 anni, poi i demografi hanno detto no, la generazione è di 25 anni, ce ne sono 4 al secolo. Quindi lei pensi a, non so se lei adesso ha i suoi nonni, i suoi bisnonni, ma che fondamentalmente ci vuole dal bisnonno, insomma, e al pronipote, no? Che va il messaggio. Quindi noi dobbiamo pensare, come popolazione umana, al secolo, ai secoli, cioè progettare sul secolo. Questo non lo possiamo dire ai nostri politici, poveretti, che devono tirare la gavetta, sì, la carreta per 5 anni. Se no non hanno il voto, se no non hanno questo, se no non hanno quello. E poi devono molto apparire, cioè fare molta appariscenza, perché la nostra società è una società molto, molto fatua attualmente. Quella nostra è, non dico quella degli altri, quella degli altri è molto più seria normalmente, ma diciamo quella dell'uomo occidentale è molto fatua, si lascia abbindolare da cose, volendolo anche, sa, perché io credo che la gente non voglia pensare, perché se solo pensasse non farebbe così, e quindi è evidente che il messaggio è molto lento. Queste cose qui si dicono, io le ho dette a mio figlio, non so se mio figlio le riuscirà a dire a mio nipote, speriamo di sì. Perché io credo in quello che ho passato, però se voglio vedere un risultato dovrei avere un pronipote e sarà difficile, visto che mio figlio ancora non ha fatto figli e ha già 30 anni abbondanti.
Professor Gianumberto Caravello, lei è autore, assieme ad Anna Milvia Boselli e Alberto Baroni, di un libro ricerca dal titolo L'Everest tra sogno, avventura e scienza, 20 anni di ricerche in Nepal, scritto conversando con il giornalista Aldo Comello. Ecco, io intanto voglio salutare Milvia Boselli, perché lo scorso lunedì è venuta qui nostra ospite a parlarci di pari opportunità di genere, e volevo chiederle, questi 20 anni di ricerca in ambiente himalayano inquinato da un trekking sregolato, cosa ha portato, che miglioramenti ha portato? Ricordiamo che questo gruppo di ricerca è dell'Università di Padova, sì. No? Quindi che cosa ha portato?
Era, perché adesso io sono in pensione, quindi si è un po' bloccato, ma insomma sì. Allora, che cosa ha portato? Intanto ha portato me a pensare in un modo diverso, che è quello che vi ho esposto prima. Non solo, già c'ero propenso, ma insomma era quello. Mi ha portato a vedere appunto come pensare in un modo diverso. Lì nella valle del Khumbu, ai piedi dell'Himalaya, si hanno due cose che l'uomo normale difficilmente incontra. Uno, la grandezza della natura. Quando tu sei là, ti senti veramente un animaletto come tutti quelli che ci sono sulla terra, e non ti senti un uomo, no? Che può fare di tutto su questa terra. Quindi, uno. Secondo, e quindi questo è stato molto importante, molto interessante. Secondo, c'è stato l'incontro con una religione che io sì, conoscevo, perché mi sono interessato più volte, ma con il buddismo. Un buddismo un po' particolare, quello che è il buddismo lamaista, che non ha influito su di me, ma è stato il pensiero, il vedere come delle persone, tutto sommato, allora, adesso non più così tanto, ma allora in Nepal negli anni 90, soprattutto quando siamo andati noi, fino agli anni 2000 e dopo anche, ma quel decennio lì, era un paese, come diceva prima il nostro precedente oratore, che stava, non sapeva neanche lui se riusciva a venire su o non venire su, infatti non è venuto su. Fondamentalmente ha preso anche la mazzata ultimamente, quindi è difficile che riesca a venirne su. Però dicevo, ma come, sono poveri in canna e sono felici. Felici non nel senso idiota della parola, del pensiamo positivo, insomma, no? ma sono sereni, affrontano la vita. Pensate che tuttora in Nepal si vive normalmente, le persone normali vivono con meno di $1 o $1.50 al giorno. Quindi c'è un altro tipo di economia, anche perché non è l'economia nostra del vado al supermercato a comprare, ma vado al mercato, cambio, c'ho il cugino che mi fa questo. Cioè era un tipo di economia che avevamo anche noi, ma molto tempo fa. Questo non vuol dire che noi dobbiamo tornare a quell'economia, assolutamente, ma che bisogna prenderla... dico come economia, bisogna prenderla in mano e dire ma che cosa ne possiamo trarre di buono da questo, no? Queste due cose mi hanno portato a pensare ad una cosa fondamentale: ma se questi diventano come noi, che cosa faranno? E già sono sulla strada, ormai credo che sia difficile farli tornare indietro. Ormai se lei va nella Valle del Kumbu ci trova le discoteche. La prima volta che sono andato non c'era niente, ma niente, c'era la luce perché gliel'avevano messa gli austriaci, una piccola centralina che dopo, quando è passata loro e hanno dovuto pagare, nessuno voleva più la luce. Quindi capite, ci sono cose di questo tipo. Ma che cosa fanno? Ed ecco che mi è venuto subito, come dire, lo scontro proprio, più che lo scontro, l'incontro con l'inquinamento di tipo culturale. L'inquinamento di tipo culturale è quello che vi ho detto prima. Cioè loro, gli Sherpa, per esempio, io sto parlando degli Sherpa perché questi sono, e guardate che gli Sherpa non sono quelli che ti portano lo zaino per i sentieri dell'Himalaya. Gli Sherpa sono una popolazione ben precisa che proviene probabilmente dalla Cina, da un certo tipo di Cina, neanche dalla Cina normale, da un certo tipo di Cina, ha fatto circa un 2000 chilometri, anche di più, di passaggio, è arrivata lì nel 400, insomma c'è tutta una storia molto particolare. Bene, gli Sherpa, dico, a questo punto cosa fanno? Si sono lasciati prendere da noi. E anno per anno, proprio io andavo nei vari lodge, no? E vedevo quello che stava succedendo ai padroni del lodge, che con i soldi che cosa ci facevano? In un primo momento allargavano il lodge. Dopo ne avevano ancora tanti e dicevano, beh, cosa ne facciamo di questi? Che? Allora andiamo a Kathmandu, la capitale, e costruiamo un albergo. Dopodiché, anche magari, più fortunati magari, ecco, l'albergo gli andava anche bene, e cosa facciamo? Ah, cosa facciamo adesso? Beh, se ne andavano a Francoforte, se ne andavano a New York. A far che? Uno Sherpa che ha una cultura immensa di in se stesso, eccetera, cosa ci fa a New York se non quello che facciamo noi? E allora c'è la massificazione completa. Non so se questo va bene, perché è solo attraverso la diversità culturale che noi possiamo trovare soluzioni sufficienti per sopravvivere nel futuro.
La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
Roberto Vecchioni con questa canzone più recente di quelle che abbiamo sentito prima, con Chiamami ancora amore. L'ultima parte della trasmissione vorrei fare alcune considerazioni in diretta, diciamo. Continuano le premesse alla COP21, l'incontro tra gli stati di Parigi dove si dovrebbero gettare le basi per ripristinare le condizioni perché l'uomo possa vivere bene sul pianeta Terra. Ora, nessuno crede più alle sparate dei politici e neppure alle convinzioni dell'ONU che sia possibile un simile passo. Del resto sono le decisioni prese, i fatti, a convincerci di questo. Ne ho parlato nelle ultime puntate di Non ci credo e continuerò a farlo fino a quando non ci avranno spiegato per filo e per segno cosa si intende fare, perlomeno di qui ai prossimi 5 anni. Ma non è che i rappresentanti degli stati vadano a Parigi senza che prima sia stato discusso dai loro scagnozzi una base di accordo. Un paio di settimane fa le Nazioni Unite hanno diffuso il testo base che dovrà servire per accordi globali il prossimo dicembre. Sono 10 pagine appena, redatte e distribuite dall'algerino Ahmed Djorghlaf e dallo statunitense Dan Reifsnyder, entrambi politici con esperienze vaste sui temi ambientali. Le critiche sono piovute come pioggia durante un temporale e qualcuno si è preso la briga di riassumere i punti chiave dell'insoddisfazione. Li vediamo assieme. Primo, gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni da parte dei singoli stati per il 2020 dovevano essere resi pubblici prima della COP21. Questi obiettivi, che oggi non sono vincolanti, semplicemente non sono all'ordine del giorno. In realtà, stante la situazione attuale, bisognerebbe che tutti gli obiettivi fossero rivisti a rialzo, cioè più ambiziosi. Il fatto di non discuterli nemmeno rende molto difficile il raggiungimento dell'obiettivo dei 2 gradi Celsius di aumento massimo della temperatura media globale entro il 2100. Seconda osservazione, l'IPCC, che organizza l'evento, aveva posto dei paletti ben precisi, sotto forma di raccomandazioni e di livelli massimi di emissioni da rispettare entro le varie date comprese tra il 2020 e il 2030 ogni 5 anni. Nessuno di questi obiettivi è menzionato nel testo proposto, come se l'IPCC non avesse neanche detto niente. E poi non è stabilito se si tratterà di impegni vincolanti oppure no, cioè se gli Stati dovranno o se dovrebbero raggiungere quegli obiettivi. E qui il condizionale è davvero pesantissimo. Terzo punto. C'è poi il problema di monitorare i risultati raggiunti dai singoli Stati da parte degli organismi internazionali. All'interno della bozza finale proposta, questa è solo una possibilità che incontra tra l'altro molte resistenze. Qualcuno propone che la revisione si faccia ogni 5 anni, gli Stati Uniti addirittura ogni 10. Quarto punto. Nelle 10 pagine del testo, che dovrebbe organizzare i lavori contro il cambiamento climatico, i combustibili fossili semplicemente non sono citati. È come se discutendo di cancro ai polmoni non venisse mai menzionato il consumo di tabacco. Quinto. E poi c'è la solita rogna dei finanziamenti ai paesi più poveri. Nel 2009, Copenaghen, era stato deciso di sostenere la lotta ai cambiamenti climatici di quei paesi con 100 miliardi entro il 2020. Ma non c'è nessun vincolo nel documento dell'ONU su questo aspetto. Tutto è demandato al negoziato e, visto com'è andata nelle ultime COP, se fossimo i paesi poveri non nutriremo grandi speranze. Sesto, mentre tutti sanno che è possibile raggiungere percentuali molto grandi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, secondo l'ONU entro il 2050 si può arrivare all'80%, nel documento questo tema non esiste. Non solo, ma nel frattempo l'organo di conciliazione del WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, ha fatto a pezzi diversi piani nazionali e regionali perché vanno contro le regole del commercio internazionale. È come fermare un poliziotto che insegue un assassino perché non ha attraversato sulle strisce. E poi restano in piedi prospettive che con un'azione immediata hanno poco da spartire. Per esempio, l'enfasi che viene data alla cattura e confinamento del carbonio, di cui ho discusso altre volte in questa trasmissione. Il percorso per raggiungere qualche risultato decente in questo campo è lungo ed estremamente incerto, come in tutte le questioni che richiedono lo stoccaggio di elementi pericolosi per periodi di tempo enormi, per millenni, un po' come avviene e è avvenuto per le scorie nucleari. Una conferma di questa situazione drammatica, a meno di 2 mesi, a un mese ormai dall'inizio della COP 21, viene anche dall'Unione Europea, che, lo ribadisco, è forse l'organizzazione più all'avanguardia nella lotta al global warming, pur con tutte le contraddizioni e le incertezze della sua politica energetica. Anche la Commissione Europea concorda che gli impegni assunti da 149 su 196 Stati membri della Convenzione Quadro dell'ONU sforano ampiamente il tetto limite dei 2 gradi. Si va verso uno scenario che quantifica l'innalzamento in almeno 3 gradi, se non di più. Il commissario per il clima e l'energia, Miguel Cañete, ha dichiarato, virgolette, se non facciamo qualcosa, se seguiamo il business as usual, traduco il modello attuale, l'aumento di temperatura sarà compreso tra i 3,8 e i 4,7 gradi Celsius. Chiuse virgolette. E questa sicuramente non è una buona notizia. Ora, i 149 stati di cui stiamo parlando forniscono il 90% dell'effetto serra prodotto dall'uomo. Significa che il restante 10% conta poco o niente e certo non potrà modificare la situazione a Parigi. Dunque, la conferenza così tanto aspettata rischia di essere un nuovo fallimento, cosa che del resto, viste le premesse degli ultimi anni, non è così difficile da pronosticare. Molti di quelli che si battono per chiedere alla politica internazionale impegni seri e non continue prese per il culo, si stanno stancando, perché sono decenni che blatterano, parlano, sbraitano, convincono, discutono senza ottenere mai nulla, sovrastati dal potere degli interessi economici e dall'inettitudine di una marea di, permettetemi l'espressione, di coglioni, che non hanno neppure il coraggio di informarsi come si deve. Non c'è alcun movimento di massa su un tema che riguarda la sopravvivenza della specie umana. Evidentemente è troppo faticoso pensare con la propria testa. Ecco, scusate le espressioni un po' forti, ma quando ci vuole, ci vuole. Siamo arrivati così alla fine anche di questa puntata di Non ci credo. Ho voluto riprendere alcuni spezzoni di una trasmissione andata in onda però in altro giorno e altra data, per cui molto probabilmente per ascoltatori diversi da quelli di oggi, sabato 17 ottobre e di domenica 25, quando potrete riascoltare in replica la puntata di oggi alle 16.50. Oggi purtroppo gli amici Paola e Lorenzo sono impossibilitati ad essere qui in diretta per la trasmissione seguente, sabato ospitale. E allora vi proporremo una puntata, la puntata della scorsa settimana, in replica. A seguire Livingston e Celentaneide. Io tornerò in radio molto presto, questa sera, per Io ci sono e tu, chiacchiere a ruota libera, qualche risata, molta musica, quasi esclusivamente italiana. Martedì sera alle 22.30 ci sarà la replica della puntata del 13 ottobre di Infinitamente Blues con Carlo Santacaterina e Barbara Foglia, che ci hanno raccontato la loro storia e quella del trio che formano con il batterista Marco Manassero, un trio che suona un jazz molto swing, contaminato da influenze funk. Mi sembra tutto, Non ci credo torna in diretta tra 15 giorni, il 31 di ottobre. Vi lascio all'ascolto di un altro brano fantastico, ormai ci siamo lanciati, anche questo fa parte della colonna sonora di un vecchio film del 1936, e su questa musica si celebra una delle straordinarie danze di Ginger Rogers e Fred Astaire. La canzone si chiama Let's Face the Music and Dance, un invito a seguire la musica e a ballare. Scritta da Irving Berlin nel 1936, è stata cantata un po' da tutti. La versione che vi propongo è di una cantante e pianista canadese immersa nel jazz, Diana Krall, bravissima, ascoltatela. Da Mario il solito affettuoso saluto.
humming a different tune and there may be teardrops you shed. So while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance. Thank you.